Buongiorno a tutti. Oggi parliamo un pochino di noi, cioè dei giornalisti. Noi nel senso di chi lavora nel campo dell'informazione. In effetti i giornalisti di questi tempi non stanno facendo una gran bella figura con questo approccio che è sempre più gridato e scandalistico e sempre meno capace di informare veramente il pubblico, ma poi ne parleremo. L'occasione mi è data dai 50 anni di iscrizione all'Ordine dei giornalisti di un varesino molto conosciuto che abbiamo la fortuna di avere anche come collaboratore del settimanale web RMF Online, Cesare Chiericati. Ciao Cesare.
Ciao Annalisa.
Allora, brevissimamente, classe 1943, dal 1971 giornalista a tutti gli effetti, una carriera lunghissima iniziata in tenera età con la collaborazione del Michelaccio, che lo ha portato in giro per il mondo fino ad approdare oggi alle nozze d'oro con il giornalismo. E hai vinto premi, hai fatto servizi, hai fatto inchieste, sia a Varese che in Svizzera, hai collaborato per tantissimi anni con la radio televisione svizzera, sia in giro per il mondo. Allora, la prima domanda che ti faccio, sei ancora innamorato della tua professione?
Ma direi di sì, nel senso che è una professione che mi diverte ancora, anche se non è priva di un certo numero di angosce, no? Perché le avrai provate anche tu, sia che tu scriva, che faccia la radio, che faccia la televisione, c'è questo elemento dell'inizio, no? Della pagina bianca, si diceva una volta, quando si scriveva solamente, e sì. È un po' angosciante, ma ti tiene vivo.
Ma tu perché hai scelto di fare questa professione?
Ci pensavi già da ragazzino? Io ho scelto di fare questa professione già da piccolo, perché io ero particolarmente interessato e appassionato al mondo dei radiocronisti, e mi riferisco in particolare ai radiocronisti di quell'epoca ormai mitici come Nicolò Carosio per il calcio e Mario Ferretti per il ciclismo. Io li ascoltavo alla radio, le loro cronache, e mi immaginavo un giorno di poter fare, se non proprio la loro professione, qualcosa di molto vicino, e il che mi è riuscito.
Un bilancio è sempre difficile da fare, ovviamente, ma pensi di essere riuscito a realizzare almeno in parte quello che ti eri prefissato? Cioè, tu avevi questa venerazione per radiocronisti sportivi.
Sì, ero affascinato.
Tu hai fatto eri affascinato. Hai fatto anche questo?
Sì, ho fatto anche qualche radiocronaca, qualche telecronaca, non di sport, su cui ho invece scritto, perché mi diverte occuparmi di sport, in particolare di ciclismo, e quindi ritengo tutto sommato di avere realizzato molte delle cose che mi ero prefisso, ma anche tante me ne sono capitate di buone, di opportune, che mi hanno dato una professione molto ricca. Ecco, devo essere sincero, sono stato anche fortunato in alcuni momenti della mia carriera.
Senti, non ho appositamente approfondito il tuo curriculum, perché vorrei che parlassi un po' tu, facessi un po' tu la tua storia di giornalista.
Ma guarda, è una storia, come hai detto all'inizio, che incomincia molto presto, incomincia nel gennaio del 1960, io a novembre ero entrato al Michelaccio, questo giornale studentesco di Varese, molto conosciuto allora non solo a Varese ma in tutta l'Alta Lombardia, e ho iniziato scrivendo un pezzo sulla morte di Fausto Coppi. Coppi era morto il 2 gennaio del 1960, a soli 40 anni come tutti sanno, e da lì è iniziato questo percorso che mi ha portato a essere anche direttore a Varese del Michelaccio, poi all'università, scrivendo per qualche volta per la Prealpina, con cui non ho mai avuto peraltro un rapporto particolarmente felice, per l'Italia, che era il quotidiano cattolico della diocesi di Milano, che anticipò l'avvenire. E poi dopo, finita l'università, il militare, insomma tutto il lungo iter, arrivai alla Mondadori con due amici carissimi che anche tu conosci, Nuccio Francesco Madera, che purtroppo è mancato da parecchi anni, e Luciano Di Pietro, entrammo tutti e tre alla Mondadori, ci occupavamo dei libri di edicola e ci divertivamo molto, eravamo giovani, eravamo a Milano in una Mondadori dove ti capitava di incontrare da Enzo Biagi a Sereni, a grandi scrittori, a grandi scrittrici, un mondo che ti stimolava moltissimo. E poi da lì, siccome io volevo fare il giornalista vero, cioè che raccontasse un po' il mondo, quello che gli capitava, riuscii ad andare al Giorno di Milano, che allora era il giornale principale antagonista del Corriere della Sera, e rimasi 4 anni, poi dopo i 4 anni andai su con un concorso, una cosa del tutto casuale, alla televisione della Svizzera italiana e lì ci sono rimasto per 25 anni facendo un po' di cose interessanti.
Molte cose interessanti.
Sì, direi. Sì, ho avuto...
No, lo dico perché ai tempi... mia mamma si collegava con la televisione svizzera italiana e quindi qualche cosa riuscivamo a seguire anche noi.
Sì, certo, perché allora, prima della liberalizzazione delle frequenze, poi avvenuta nel modo che sappiamo in Italia, di fatto la televisione svizzera era il quarto canale in lingua italiana, c'era la Rai 1, 2, 3 e poi la televisione svizzera che allora era vista fino a Roma e fino a Trieste. A me capitò di andare all'università di Padova a intervistare un professore il quale era più informato di me su determinate cose che riguardavano la ex Jugoslavia, non ancora ex, perché seguiva anche la nostra stazione.
E in questa lunga avventura, 25 anni alla televisione svizzera italiana, hai anche fatto dei viaggi particolari che ti sono... Ecco, questo volevo chiederti. Tra queste inchieste, diciamo, da inviato speciale, ce n'è una che ti è rimasta particolarmente nel cuore?
Ma dunque, direi quasi tutte, però se proprio devo sceglierne, diciamo, almeno un paio, direi senz'altro il viaggio nei campi profughi afghani in collaborazione con la Croce Rossa Internazionale al confine fra Pakistan e Afghanistan. C'erano stanziati lì più di 3 milioni di profughi in condizioni che vi lascio immaginare e fu il primo giornalista di una stazione occidentale che, ripeto, grazie molto all'aiuto della Croce Rossa Internazionale riuscimmo a entrare a documentare la situazione sia da un profilo strettamente della cronaca, diciamo così, della guerra che c'era in corso fra la Russia e l'Afghanistan, la resistenza afghana, sia dal punto di vista sanitario per un lavoro specifico per la Croce Rossa Internazionale. E poi l'altra che mi è rimasta molto è il viaggio che ho fatto a Cuba nel 1997, alla fine, per preparare con un reportage piuttosto ampio un'indagine sulla comunità cattolica locale alla vigilia dello storico viaggio di Papa Giovanni Paolo II che arrivò a Cuba il 20 gennaio del 98 e che fu un viaggio storico dopo quello che lui, Castro, aveva già fatto 2 anni prima a Roma. Qui c'è un episodio...
Su questo, ascolta, ci interrompiamo perché abbiamo la pausa musicale, poi ci racconti per bene questo episodio.
Sì, anche perché entra in gioco anche Varese.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai girar dentro, vai grande campione,
nessuno ti segue su quello stradone.
Vai girar dentro, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. E dietro la curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale, Sante il bandito ha una mira eccezionale. E lo sanno le banche, e lo sa la questura, Sante il bandito mette proprio paura. E non servono le taglie, non basta il coraggio, Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Ma un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere. E ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante ti vide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai girar dentro, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai girar dentro, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano, è sempre più distante.
Con Cesare Chiericati in occasione dei suoi 50 anni di giornalismo. E Cesare, ci stavi raccontando di questo viaggio a Cuba nel 1997 in occasione e per preparare il viaggio del Papa Giovanni Paolo II, che fu un viaggio veramente storico.
Esattamente, io l'episodio, se vogliamo, più divertente, più sorprendente di questa cosa fu che io naturalmente avevo preso dei contatti con alcune realtà cubane e stavo per organizzare la mia trasferta, arrivare là, avere punti di riferimento e cose da vedere, verificare. E avevo parlato con un sacerdote che parlava perfettamente italiano, che era italiano e che viveva nella parrocchia principale di Pinar del Rio, che è la città più occidentale di Cuba verso gli Stati Uniti, cioè quasi di fronte a Miami. E quando arrivai da lui, ci incontrammo e cominciamo a parlare. Io sentivo questo suo accento veneto e dissi: ma scusi, lei da quale città del Veneto viene? E vengo da Verona. Allora io dico: ma scusi, a Verona il vescovo è un varesino, è Monsignor Attilio Nicora. Eh sì, è lui che mi ha autorizzato a fare questa esperienza missionaria, visto che Cuba da 20 anni non accettava più l'arrivo di missionari e la cosa si era sbloccata giusto 2 anni prima, quando, come avevo detto in precedenza, Castro era arrivato a Roma e in visita a Giovanni Paolo II e si era sbloccata la situazione. E fu una cosa veramente straordinaria, no? Che naturalmente questa comunanza, diciamo, di riferimenti, perché Attilio Nicora è stato un riferimento per me, per la città di Varese lo è ancora oggi, che a distanza di qualche anno dalla sua scomparsa, e questo sacerdote si stabilì un rapporto molto intenso che mi permise di lavorare molto molto bene e molto meglio di quanto avrei fatto se non ci fosse stata questa relazione, insomma. Quando poi lo scrissi al Cardinale Nicora, il Cardinale Nicora mi rispose dicendo: guarda che si è probabilmente trattato di una coincidenza provvidenziale.
Eh sì, proprio vero, proprio così. Questo viaggio sarà stato senz'altro importante e molto emozionante. Allora, qual è stato il momento o i momenti più emozionanti della tua carriera?
Ma dunque, questo è poi un altro grande momento, grande emozione, perché lì mi sono trovato proprio nel flusso della storia d'Europa che si stava rimodellando, e quando sono riuscito ad avere un incontro con il generale Wojciech Jaruzelski, che tutti almeno molti ricorderanno come l'uomo che fece il colpo di Stato nel 13 dicembre del 1981 in Polonia, per porre rimedio, per arginare la imminente invasione da parte dell'Unione Sovietica della Polonia dopo quello che era accaduto prima a Budapest nel 1956 e poi in Cecoslovacchia, certo, nel 68. E dico un incontro perché si svolse su 2 o 3 giorni, prima in un ufficio che lui aveva nei sotterranei dello stadio comunale di Varsavia, e poi per un impegno suo dovetti sospendere questo lavoro per un giorno e mezzo, e lui mi diede appuntamento a casa sua. E lì fu una cosa veramente straordinaria, perché quest'uomo che noi vedevamo con gli occhiali scuri, che lo si imputava di
sì, era il cattivo,
di delitti, il cattivo, insomma, l'uomo che aveva imprigionato i leader di Solidarność in quel momento, che poi dopo torneranno in un rapporto dialogico e diventerà nel 90 Lech Walesa il Presidente della Repubblica, vederlo nella sua realtà domestica con la moglie, una signora molto, molto colta, molto elegante, e poi la figlia che durante il periodo delle rivolte gli aveva dato molti problemi, perché lei non era in Solidarność ma era molto vicina comunque a Solidarność, e lui alla fine di questa intervista mi disse: vede, io quando tornavo a casa alla sera, lui, l'intervista è del 92, no? Lui è stato Presidente della Repubblica fino al 90, smettevo i panni del Capo dello Stato e vestivo quelli semplici di padre di famiglia, di un padre angosciato, a volte molto angosciato, perché la figlia era fuori in giro con questi gruppi nelle assemblee, insomma il 68 polacco, e fu una grandissima esperienza questa, perché non capita, insomma, tutti i giorni di poter incontrare un uomo che è stato centrale nella transizione di tutto il mondo comunista verso la caduta del comunismo stesso. Lui fu un traghettatore, no, in Polonia, ma Polonia era un punto fondamentale dello scacchiere europeo in quel momento, insomma.
E questo sta a dire come per fare il giornalista, ma comunque per essere un uomo, non ci si può lasciar guidare dai pregiudizi.
No, questo assolutamente, assolutamente, assolutamente. Credo che sia una delle grandi piaghe non ancora del tutto superata dal mondo del giornalismo e da un certo genere di cultura presente nella nostra società italiana, ma anche altrove, no? È un dato un po' di fatto di molte realtà nazionali, culturali del mondo intero, insomma. Si fa fatica a spogliarsi della propria, che non vuol dire togliere la propria identità, ma entrare veramente in un rapporto dialogico, come diceva il cardinale Martini, ecco altra figura straordinaria con cui ho avuto la possibilità di trascorrere un po' di tempo importante, insomma.
E questo introduce un argomento, vediamo se riusciamo in questi due minuti a esaurirlo. Il giornalismo oggi, quello che si vede però ad alto livello, cioè a livello nazionale, il TG, i giornali radio, non i giornalisti locali che secondo me sono ancora ruspanti, che purtroppo sembra che lavorino sulle veline, non con la propria testa, non so se sei d'accordo. È un giudizio un po' semplicistico, ma tanto per buttar lì l'argomento.
Indubbiamente è un giornalismo che vive anche grazie alle nuove tecnologie, che sono per un lato molto positive, ma dall'altro anche molto negative, per far sì che il giornalismo oggi viva sotto la dittatura dell'istante. E anche, mi permetto di dire, a volte un po' spesso, con la dittatura dell'ignoranza, nel senso che la preparazione media oggi della classe giornalistica è, mi sento di dire, assolutamente inferiore in termini culturali di quanto non fosse quella delle nostre generazioni e di quelle che ci hanno preceduto. E poi vi è un altro aspetto che a me non, ma questo sarà legato alla mia anagrafe, che non mi va tanto a genio, ed è questo circo di salottiero in cui c'è un presenzialismo esagerato, tutti parlano di tutto, la tuttologia sembra diventata la base comune di questi circoli, no? La televisione contribuisce moltissimo a questo, e anche i social media, insomma, no? Perché su qualsiasi cosa, non solo i giornalisti, per quanto riguarda i social media, ci si arroga il diritto di dire, di giudicare, di valutare, insomma.
Ecco, interrompiamo con il secondo momento musicale e poi avremo la nostra ultima parte. Ho delle domande da farti.
Bene.
Piove che Dio la manda sulle bocche aperte. Piove che ci si bagna sulle macchine scoperte. Sarà bellissimo fermare il tuo spettacolo in un fotogramma, raccogliere piogge e canzoni come fosse la manna, perché ho fatto più di 100 chilometri per essere qui a farti firmare i miei dischi e ringraziarti che esisti fra lacrime e fischi.
Cantami un vero, cantami una canzone
di ferro e di fuoco e di sangue, d'amore e passione. Lo sai che privato e politico si confondono spesso. Sarà diversa la musica, ma il controcanto è lo stesso. Servono piedi buoni per la salita, fortuna e talento e calli sulla punta delle dita, per vedere di far suonare questa chitarra che sotto la pioggia risplende come un'arma da guerra. Giove dall'alto scaglia le sue saette e si alzano 10 palette ed è subito notte e la radio trasmette e la pioggia non smette. E nascondi nel pugno fallimento e successo. Sarà diversa la musica, ma il pentagramma è lo stesso. Bellissimo fermare questa musica in un fotogramma, raccogliere piogge e canzoni come fosse la manna, perché ho fatto più di 100 chilometri per essere qui a farmi bagnare i miei dischi e vedere se esisti, ma ognuno si prende i suoi rischi.
Alto e solenne sale sul palco Omero.
Eccoci qua, concludiamo la nostra chiacchierata molto interessante con Cesare Chiericati, fatta in occasione dei suoi 50 anni di giornalismo. Cesare ci ha raccontato di personaggi che lui ha incontrato, personaggi importanti, decisivi per la storia degli ultimi 40 anni, 30 anni mondiale, ma io volevo fare una domanda. Tra le interviste che hai fatto, che saranno moltissime, quali ricordi come le più difficili?
Ma guarda, difficili... Direi che era difficile, ad esempio, intervistare, e l'ho fatto due volte, un personaggio come Leonardo Sciascia. Ma perché? L'uomo era amabilissimo, una persona di assoluto livello, anche di charme, di brillantezza, però era uomo di silenzio più che di parole. E quindi intervistandolo in diretta, in televisione, alle 9:30, quindi insomma in prima serata, era preoccupante il fatto che lui fra un'affermazione e l'altra stava zitto, pensava, poi diceva, quindi ero continuamente preoccupato di non lasciare troppi vuoti fra la mia domanda e la sua risposta, quindi dovevo incalzarlo un pochino, che era la cosa che a me non piace molto fare, no? Interrompere, stimolare. Ecco, mi piace di più quando le persone che intervisti si raccontano tranquillamente con i loro ritmi, con i loro tempi, col modo di fare. E Sciascia invece era così, ma lo spiega il fatto che la prima volta che venne a Lugano, io pensavo che lui venisse con l'aereo da Palermo a Milano, poi lo mandavamo a prendere, e invece arrivò in treno, capisci? Da Palermo a Milano in treno, e quando gli dici: maestro, ma come mai questa scelta? E dice: sai, il treno è l'unico mezzo che consente di passare gradualmente da un posto all'altro, da una natura all'altra, da una civiltà all'altra, e l'Italia di civiltà, salendo tutto lo stivale, ne ha moltissimo.
E quindi sì, i suoi ritmi non erano quelli
no,
televisivi.
No, non erano quelli televisivi.
Quindi lui, difficile.
D'altra parte, l'altra volta che invece l'avevo incontrato a casa sua, era calmuto, in occasione della, purtroppo dell'assassinio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel 1972, e lì era più a suo agio perché aveva una scrivania fuori dalla casa, affacciata sulla campagna, con un mazzolino di fiori d'arancio in un vasetto sul tavolo, e questo lo aiutava a essere più sereno, più tranquillo.
Ma se un giovane volesse entrare in questa professione, così come oggi è, non come era ai tuoi o ai miei tempi, tu cosa gli diresti?
Ma gli direi di farlo, perché comunque è una professione che ti tiene nel flusso della vita, sia che tu la svolga a un livello internazionale, sia che tu la svolga anche a livello semplicemente di una città, come può accadere ai giornalisti locali, che sono bravissimi. Il giornalismo dalla porta accanto è un giornalismo molto difficile, forse il più difficile da fare in certi casi. E direi di farlo tenendo presente che non bisogna mai sentirsi imparati, che bisogna sempre avere molta curiosità e metodo nel fare il proprio lavoro. Le condizioni sono molto difficili oggi, anche dal punto di vista contrattuale, però direi che se hai questa spinta è meglio assecondarla, insomma, e crederci e farla.
E questo è il tuo consiglio che noi teniamo come prezioso. Ultimissima domanda. Tu hai fatto un giornalismo a livello mondiale, ok?
Sì.
Adesso che sei in pensione, sei tornato varesino a tutti gli effetti, ti occupi invece di Varese. Ecco, il rapporto tra te e la nostra città.
Ma è un rapporto molto... C'è molto affetto da parte mia nei confronti di Varese, perché sono arrivato qui che avevo 15 giorni durante la guerra, e poi sono rimasto sempre qui, anche se la professione mi portava lontano, anche come sede di lavoro. Trovo che Varese è una città che potrebbe essere molto meglio di quanto non sia. Negli ultimi anni devo dire è migliorata, sta migliorando considerevolmente, però rispetto al potenziale che ha, ad esempio dal punto di vista ambientale e della qualità della vita urbana della città, c'è ancora molto 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 da fare. Mi sembra che i varesini complessivamente non la amino molto la loro città, tutto sommato. C'è sempre un po' un rapporto di distacco fra la città e quello che loro potrebbero fare per la città. Adesso è un luogo comune, ma bisognerebbe farsi sempre la domanda che si faceva Kennedy, diceva: mi chiedo quello che posso fare io per l'America, non quello che l'America può fare per me. Ecco, Varese così, però è una città anche piena di spunti, di cose, di situazioni interessanti, che la si può coprire, scoprire e riscoprire continuamente, anche perché è difficile Varese da svelare fino in fondo.
È vero.
È difficile, è una città che si, poi è molto, si tiene molto da parte, ecco. Non si mette molto.
Non siamo molto socievoli, no.
No.
Socievoli sì, ma non le nostre cose ce le teniamo molto ben nascoste.
Sì, è vero.
Dentro
è
di
vero,
noi.
No, è vero.
Avendo sposato un siciliano, so cosa pensano gli altri di noi varesini.
Sì, ci vedono tutti sempre un po' currucciati, un po' chiusi, no? Un po' anche che guardiamo gli altri con un certo, non dico certo non disprezzo, ma ma che ci chiediamo, ma questi qui cosa vogliono?
Cosa vogliono? Perfetto. C'è un certo distacco.
Sì,
ecco.
C'è un certo distacco. Sì.
Io ti faccio tantissimi auguri per il tuo 50°. Spero che sarà una bella festa. E ti ringrazio per l'intervista che ci hai concesso.
No, io ringrazio te, ringrazio la radio che mi ha ospitato in questa circostanza così, che vale quel che vale, insomma.
Un pezzo di storia varesina. Ecco. E io ringrazio Vladimir per la sua assistenza sempre indispensabile, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato. E vi do appuntamento settimana prossima alla solita ora e sulle solite frequenze di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti!